File 10, pagina 61, capitolo 2. L'Italia e la Shoah, dalla persecuzione dei diritti 1938-1943 alla persecuzione delle vite 1943-1945. Il fascismo e gli ebrei. La persecuzione della comunità ebraica nella penisola all'epoca del regime fascista e nei 20 mesi di occupazione tedesca è una pagina ignobile della storia d'Italia che ancora oggi, a distanza di tanti anni, molti conoscono solo superficialmente. Se la Shoah italiana coincide cronologicamente con l'occupazione da parte della Germania nazista, sulla quale ricade la responsabilità di aver deciso e messo in atto il genocidio di tutti gli ebrei dell'Europa sottomessa, non va dimenticato che è nel 1938, cioè 5 anni prima delle deportazioni, che l'Italia fascista diventa, con l'emanazione delle leggi antiebraiche, uno Stato antisemita, in linea con la politica che a quel tempo altri paesi europei avevano già varato. La soluzione finale, come veniva definita nel linguaggio burocratico, era intesa per la Germania di Hitler come la risposta definitiva e radicale per risolvere la questione ebraica. Mentre nei primi anni del regime il nazionalsocialismo tenta di epurare la nazione dai suoi cittadini ebrei, discriminandoli sempre più pesantemente, rubando loro beni e proprietà ed esortandoli con minacce e pressioni all'emigrazione, con lo scoppio della guerra e la progressiva conquista di gran parte dell'Europa, la Germania pone sotto il suo dominio un numero sempre maggiore di ebrei che rappresentano una minaccia al benessere e allo sviluppo dell'espansione tedesca. Identificando l'ebreo, creatura generica, impersonale e universale, con il nemico interno, cioè un corpo biologicamente estraneo all'umanità, che costituisce con la sua stessa presenza una minaccia alla presenta purezza della razza ariana, e al contempo esterno, l'ebraismo, associato al bolscevismo e ogni forma di cospirazione per rovesciare l'ordine mondiale e impadronirsi della finanza e della politica internazionale, il governo nazista sviluppa tra il 1939 e il 1941 un odio sempre più viscerale e assoluto, maturando la decisione di risolvere definitivamente la questione ebraica attraverso la distruzione fisica di massa. Nel suo insieme, però, la Shoah deve essere vista come un fenomeno complesso, un crimine perpetrato con una cronologia e con modalità diverse nei diversi paesi via via occupati. Nel caso italiano, la responsabilità non può essere attribuita esclusivamente all'azione delle autorità tedesche, perché fu determinante per l'occupante poter contare sulla collaborazione della Repubblica Sociale Italiana nell'individuare e catturare gli ebrei. Non solo. Infatti la RSI svolse un ruolo attivo negli arresti, avvalendosi degli elenchi degli ebrei già censiti da tempo e mobilitando le proprie forze di polizia, ma va evidenziato come la rapidità e la solerzia con cui avvennero le deportazioni nella penisola in un periodo relativamente breve rispetto agli altri paesi occupati furono avvantaggiate dalla politica antiebraica che il regime fascista aveva applicato a tutti gli ebrei presenti sul territorio nei 5 anni precedenti. Tra misure discriminatorie, esclusioni professionali e depurazioni di interi settori della società, innumerevoli divieti e limitazioni alla libertà. L'Italia aveva sviluppato anni prima della rottura dell'alleanza con la Germania una propria politica di persecuzione della piccola comunità ebraica presente sul territorio. A differenza del nazionalsocialismo, che fin dall'inizio Mein Kampf di Adolf Hitler viene pubblicato nel 1925, colloca al centro della sua visione politica un odio viscerale e assoluto per gli ebrei che ne giustifica l'annientamento, il fascismo italiano non nasce come partito antisemita né manifesta nei primi 15 anni di regime la volontà di discriminare e allontanare gli ebrei. Nota: l'espressione ricorrente nei discorsi di Hitler e degli alti gerarchi nazisti, come il ministro della propaganda Goebbels, riferita alla necessità di annientare la razza ebraica, non deve essere letta come la decisione di un programma di assassinio di massa, ma come la volontà di allontanare ed espellere gli ebrei in un luogo indefinito, ma immaginato come il più lontano possibile dal Reich e dalle caratteristiche tali da favorire quasi naturalmente il declino e la scomparsa degli ebrei nel giro di qualche generazione. La storiografia della Shoah è oggi concorde nel datare la decisione del genocidio alla seconda metà del 1941. La Shoah inizia a essere perpetrata come progetto coordinato e sistematico nel corso dell'aggressione dell'Unione Sovietica nel giugno 1941, mediante massacri di massa per fucilazione nei territori sovietici. Dall'anno successivo il genocidio si intensifica e si organizza attraverso un articolato piano di deportazioni da ogni paese occupato, convogliando gli ebrei da uccidere verso i centri di sterminio, ad esempio nella Polonia occupata. Fine della nota. Quando Benito Mussolini conquista il potere nel 1922, la comunità ebraica italiana è una delle più piccole al mondo, il cui numero è stimato a 40.000 o 45.000 persone, vale a dire complessivamente l'1 per mille della popolazione complessiva. In Germania, nel 1933, gli ebrei tedeschi erano meno dell'1%, profondamente integrati nel tessuto sociale e culturale del paese. I cittadini italiani di origine ebraica avevano partecipato attivamente al risorgimento e alle guerre di indipendenza, legando il proprio processo di emancipazione a quello della costruzione della nazione italiana. Allo stesso modo, degli ebrei francesi e tedeschi avevano preso le armi per combattere a difesa della patria nella Prima Guerra Mondiale, anche all'avvento del fascismo, quando, con la marcia su Roma, la nazione diventa una dittatura. Gli ebrei italiani maturano sostanzialmente le stesse scelte politiche dei loro connazionali. Alcuni aderiscono al Partito Nazionale Fascista e sostengono il Duce, altri invece, e sono la netta maggioranza, nutrono una forte ostilità o scetticismo nei confronti del governo di Mussolini. A confermare il fatto che per diversi anni il programma politico di Mussolini non contenga espressamente propositi antisemiti è l'anonima di due ebrei alle massime cariche pubbliche, il palermitano Guido Jung e il ferrarese Renzo Ravenna. Diventano rispettivamente ministro delle finanze dal 1932 al 1935 e podestà di Ferrara dal 1926 al 1938, una situazione che in Germania sarebbe stata impossibile data l'esclusione degli ebrei dalle funzioni politiche e amministrative sancita fin dal 1933. Tuttavia, malgrado una politica non apertamente ostile agli ebrei, all'interno del partito PNF sono presenti alcuni esponenti di idee violentemente antisemite, come Giovanni Preziosi, a cui si deve l'introduzione in Italia nel 1921 dei Protocolli dei Savi di Sion, Telesio Interlandi, direttore del quotidiano Il Tevere, e Roberto Farinacci, dal 1925 nominato segretario del PFN. Pur vicini al Duce, le loro posizioni e quelle di pochi altri rimangono a lungo minoritarie e vengono tenute ai margini del discorso pubblico. D'altro canto, anche Mussolini non è indenne da pregiudizi contro gli ebrei e a più riprese manifesta ambiguità di pensiero e di comportamento. La persecuzione dei diritti, dalle leggi razziali all'internamento in Italia. A partire dal mese di settembre del 1938, il governo di Mussolini adotta dei provvedimenti legislativi che di colpo privano i cittadini italiani di origine ebraica dei loro diritti fondamentali, allontanandoli da ogni ambito della vita economica, culturale e politica. Sono leggi che colpiscono in primo luogo il mondo della scuola, 5 settembre, sancendo l'espulsione di tutti gli alunni, studenti e insegnanti ebrei e degli ebrei stranieri presenti sul territorio italiano, 7 settembre, obbligati a lasciare il paese entro 6 mesi. Verso la fine dell'estate 1939, la mia vita d'improvviso cambiò. Avevo 8 anni e mio papà aveva preso in affitto una villetta a Premeno, sul Lago Maggiore. Un giorno, mentre eravamo a tavola insieme ai nonni, sentimmo alla radio che da novembre gli ebrei avrebbero subito una serie di restrizioni. Quel momento è rimasto impresso nella mia memoria come un fermo immagine. Di quell'attimo ricordo tutto: il volto della domestica Rita in piedi che serviva dal piatto di portata, i dettagli della sala da pranzo, l'ordine in cui eravamo seduti, le espressioni di mio papà e dei miei nonni. Mi guardarono e mi comunicarono che non avrei più potuto andare a scuola, non avrei potuto frequentare la terza elementare. Io ero figlia unica, orfano di madre, e anche per questo andavo a scuola volentieri. Ho sempre avuto un temperamento molto socievole ed ero piena di amiche. Improvvisamente venivo espulsa dal mio mondo. Così Liliana Segre ricorda il trauma dell'improvvisa scoperta di non essere più una bambina italiana come tutte le altre, ma di essere stata espulsa dalla sua scuola perché ebrea. Neanche il tempo di reagire allo shock che sugli ebrei italiani si abbatte il 17 novembre. Un secondo corpus di leggi con nuovi divieti, ad esempio i matrimoni misti. L'ambito della discriminazione si allarga, misure di epurazione dell'amministrazione pubblica, enti statali, banche, assicurazioni determinano il licenziamento dei dipendenti o degli associati di origine ebraica e la vita quotidiana diventa ancora più difficile e precaria. Il sentimento di sgomento è fortissimo, soprattutto per l'incomprensione delle ragioni che privano i cittadini italiani ebrei dei loro diritti, ma è unito anche alla delusione di scoprirsi traditi e abbandonati dal proprio Stato. Per trovare una soluzione alle difficoltà, molti non esitano a rivolgersi direttamente al re o a Mussolini con lettere accorate in cui rivendicano la piena fedeltà all'Italia. Solo alcuni ebrei, in possesso di specifiche benemerenze vengono esentati dall'applicazione di alcuni divieti, ad esempio coloro che avevano ottenuto onorificenze per aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale, ma questa eccezione non durerà a lungo. Le leggi anti-ebraiche, conosciute anche come leggi razziali, anche se dovrebbero essere definite razziste, sono precedute il 14 luglio dalla pubblicazione sul Giornale d'Italia del manifesto degli scienziati razzisti, in forma abbreviata Manifesto della razza, fortemente voluto da Mussolini, che interviene anche nella definizione dei contenuti. Il manifesto porta un titolo che non lascia dubbi sul suo orientamento: il fascismo e i problemi della razza. Il documento esprime chiaramente l'impostazione razzista biologica dell'antisemitismo fascista, in particolare affermando che le razze umane esistono e che gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Postulare la differenza innata, cioè per nascita, tra ebrei e non ebrei, voleva dire teorizzare non solo l'inferiorità razziale dei primi, ma anche la loro esclusione del genere umano. Parallelamente, già dall'anno precedente, il regime aveva avviato un'intensa campagna denigratoria contro gli ebrei, avvalendosi degli organi di stampa sotto il suo totale controllo, ma anche di nuove testate appositamente create, di libri, di volantini e di altri strumenti di comunicazione, riesumando vecchi stereotipi dell'antigiudaismo di matrice cattolica e dell'antisemitismo razzista affermatosi a fine Ottocento in Germania, in Francia e in altri paesi d'Europa. L'ebreo viene rappresentato in maniera caricaturale e fortemente negativa, come un essere rapace e complottista, pavido, traditore e antipatriottico, nell'intento di associarlo all'idea di nemico subdolo perché capace di mimetizzarsi tra la folla, celando la sua vera natura. L'intenzione è soprattutto quella di convincere la popolazione italiana di queste idee ed incoraggiarla ad aderire alla coscienza razzista del regime. C'è però anche un'altra ragione per decidere di colpo di dichiarare gli ebrei nemici della nazione. Il progetto di costruzione dell'uomo nuovo fascista necessita di nuova spinta perché possa attecchire nella coscienza italiana, in altre parole per rinforzare l'attaccamento degli italiani al regime e al duce, per consolidare la coscienza razziale degli italiani. Occorre far leva sull'alterità, su un nemico che incarni tutti i problemi, le angosce, le agitazioni e le frustrazioni di una società. È a Trieste, davanti a una piazza dell'Unità gremita e osannante, che il duce annuncia l'adozione delle leggi razziali, 18 settembre 1938, una scelta non certo casuale, dal momento che la città è sede di una longeva comunità ebraica multilingue e ben integrata nel tessuto sociale ed economico. Trieste rappresenta quindi, agli occhi del regime, il contesto ideale per avvertire la nazione e gli ebrei italiani del cambiamento in atto. Le decisioni del governo fascista di avviare la persecuzione non sono riconducibili, come spesso ancora si afferma, alle pressioni esercitate dall'alleato tedesco, né possono essere spiegate come la volontà del duce di emulare l'azione di Hitler contro gli ebrei tedeschi. Non possiamo addentrarci neanche per sommi capi nel lungo dibattito storiografico sulla genesi delle leggi antiebraiche, perché esula dallo scopo di questa narrazione. La storiografia ha ampiamente documentato come la decisione di introdurre in Italia misure legislative fortemente discriminatorie nei confronti della piccola minoranza ebraica sia interamente imputabile alla responsabilità di Benito Mussolini, il quale peraltro si riserva un ruolo determinante nella redazione delle leggi. Si è trattato dunque di una scelta autonoma volta a colpire coloro che erano cittadini italiani con pieni diritti dal 1848, rompendo il patto di eguale cittadinanza che l'Italia aveva garantito alla comunità ebraica quasi un secolo prima, nel contesto delle vicende del processo risorgimentale. Due elementi vanno inoltre sottolineati per rievocare e comprendere tutta la drammaticità di quel periodo. In primo luogo, la persecuzione giuridica viene avviata dallo Stato contro i suoi cittadini, la minoranza ebraica, a colpi di leggi, decreti, circolari e articoli di stampa. L'applicazione è meticolosa e zelante e gli ebrei sono allontanati da tutti i settori pubblici e privati della società. Non fa eccezione l'ambito sportivo, perché l'esclusione è totale, così palestre, piscine, circoli di tennis e di scacchi, associazioni sportive non esitano a espellere i propri iscritti di origine ebraica per rispettare la legge, anche quando si tratta di atleti e campioni riconosciuti a livello nazionale o internazionale. A distinguere il contesto italiano rispetto a quello della Germania nazista è l'assenza di violenza fisica. Non c'è equivalente in Italia della Pogromnacht, notte dei cristalli, la manifestazione orchestrata dal regime nazista nella notte tra il 9 e 10 novembre 1938 per aggredire, devastare e saccheggiare le abitazioni, i negozi e le proprietà degli ebrei tedeschi, anche con pestaggi e uccisioni. Il secondo tratto che caratterizza il clima in cui la popolazione italiana apprende della discriminazione degli ebrei è meno originale e riguarda un atteggiamento generale che può riassumersi in due sole parole: indifferenza e silenzio. Ad esempio, l'espulsione dalle scuole e dalle università italiane di alunni, studenti, insegnanti, presidi, collaboratori e impiegati non suscita alcuna protesta o reazione pubblica e le manifestazioni di solidarietà sono rare e prevalentemente espresse in ambito privato. Non mancano gli esempi di italiani e italiane che hanno approfittato del licenziamento e del allontanamento degli ebrei per migliorare la propria carriera o condizione. Neanche il Vaticano esprime una chiara denuncia delle discriminazioni che violano i diritti fondamentali, ma si limita a prendere posizione per proteggere la validità dei matrimoni misti e del battesimo dei figli nati da queste unioni. Pagina 68.